E buonasera e benvenuti su RBN Torino, attacco la Torino Vera. Bene, questa sera facciamo subito una presentazione lampo, direi. Presentiamo Euclide da Torino.
Ciao, buonasera a tutti.
Boh, gli altri due ci hanno abbandonato stasera, volevamo dire, siamo solo Euclide e abbiamo questo compito.
Motivi, diciamo, abbastanza importanti.
No, infatti niente da dire, niente da discriminare. Quindi questa sera parleremo di Sparta.
Facciamo una bella chiacchierata su Sparta.
Esatto, abbiamo quest'oretta da passare insieme, come sempre, dalle 20 alle 21 su RBN Torino.
Quest'oretta spartana,
esatto. E niente, io direi che possiamo un po' iniziare a parlare un po' delle differenze che ci sono state di Sparta e di Atene, cioè le due...
Sì, più che altro, vabbè, noi non vogliamo fare soprattutto una cronistoria di quello che è stato le battaglie di Sparta, di Atene, della Grecia. Quello che a noi ci interessa oggi dire e comunicare era un po' quello che era lo spirito di Sparta, perché quando noi parliamo di Sparta, parliamo di dello spirito che c'era, dello spirito guerriero di Sparta, parliamo di qualcosa di veramente molto molto particolare, perché innanzitutto Sparta, dal punto di vista geografico, vabbè, in Grecia, ok, Atene era fondamentalmente la capitale della Grecia. Stiamo parlando del periodo poco prima di Cristo, poco prima della nascita di Cristo, quindi siamo nel periodo in cui comunque la Grecia era comunque una grandissima potenza e comunque era comunque una potenza dal punto di vista militare. Atene però cosa aveva? Atene era il salotto, diciamo, della politica e fondamentalmente degli affari, no? Quindi la parte, diciamo, filosofica della Grecia e la parte politica. Ecco che lì politici, filosofi, pensatori erano in questo, diciamo, salotto dal punto di vista culturale, che si chiamava appunto Atene. Però Atene era anche la capitale politica.
Ricordiamo che in Atene proprio si costruirono, diciamo, la polis, cioè la parte polis, democratica, esatto. Cioè tutta
un'organizzazione, cioè,
esatto, la democrazia come si intende, sì, appunto, esatto. È nata proprio lì in Atene.
Esatto. A differenza invece di Sparta, che invece era fondamentalmente una casta guerriera, usiamo questo termine, perché Sparta, davvero, il mito di Sparta è nato l'unico compito che avevano gli spartani era quello di combattere. Loro non dovevano neanche pensare fondamentalmente ad altre cose, a gestire il governo, cose di questo tipo. L'unico loro compito era quello di combattere. Difatti, io vi leggo un piccolo aneddoto, una piccola chicca, giusto per cominciare.
Di che libro, così almeno facciamo anche un po' di...
Il libro è molto interessante, il libro di Plutarco, quindi un libro di molto antico, e sono più che altro dei racconti, una sintesi di quelli che sono i pensieri di Sparta, più che i pensieri sono le virtù di Sparta. Difatti il libro si intitola Le virtù di Sparta. Vi leggo un piccolo aneddoto giusto per far comprendere cos'era Sparta. Diceva che gli spartani non mandavano a chiedere quanti erano i nemici, ma dove erano. Questo per far capire che Sparta, anche se aveva una capacità guerriera, dal punto di vista comunque dell'organizzazione guerriera, però la sua virtù principale era quella del coraggio.
Esatto.
Era quella del coraggio, era quello di essere fondamentalmente, oltre che ad avere una rettitudine da un punto di vista etico e morale, dedito totalmente alla guerra e al combattimento, erano comunque anche persone che erano guerrieri che buttavano, diciamo, il cuore oltre l'ostacolo, no? Difatti, una delle caratteristiche che adesso voglio dirvi è questo: gli spartani non facevano troppe parole, anche quando si dice fondamentalmente è una persona spartana. La persona spartana è una persona senza fronzoli, cioè essere senza fronzoli significa non perdersi dietro retaggi, dietro parole, dietro frasi.
Poco politici.
Difatti, gli spartani amavano tacere e quando parlavano le loro frasi erano scabre e rade, come oracoli. Andavano al cuore delle cose e come questo erano talvolta indecifrabili. Essi scartavano l'enfasi, l'esibizione, le mode. La venerazione dovuta agli anziani premiava l'esperienza, insegnava alla gioventù il lungo percorso che ne avrebbe ammaestrato le menti e purgato gli ardori. Questo è per farvi comprendere che quello che c'era, quello per far comprendere a chi non conosce bene Sparta, quello, una, la principale etica era quella dell'esempio, era quella della forza, del coraggio, tramandato da, da genitori, da nonni, da anziani ai più giovani, che dovevano stare in determinate regole, in determinate, e questo, diciamo che non c'era la lamentela, non c'era il parlarsi addosso, non c'erano le chiacchiere, non c'era il invece al contrario di Atene, dove invece si discuteva parecchio, si faceva filosofia, si faceva politica, c'era corruzione, difatti c'era la critica nei confronti velata di Atene verso Sparta e di Sparta verso Atene, perché gli ateniesi dicevano che Sparta, fondamentalmente gli spartani erano dei provinciolotti, delle persone comunque che non avevano, sì, servivano solamente per combattere, mentre dall'altra parte invece non si diceva, ma si pensava forse che comunque invece ad Atene c'era il marcio della politica, il marcio del filosofeggiare, no? Che era il contrario della filosofia, del modo di pensare,
esatto,
di Sparta.
Esatto, che poi tra l'altro in Sparta c'era comunque molta cultura, c'era comunque, ci sono stati, hanno visto comunque dei monumenti, dei templi che comunque molto simili a quelle che c'erano ad Atene. E ovviamente erano un po', come dicevi tu prima, un po' differentemente, vedevano un po' il mondo in modo diverso rispetto ad Atene, e in un certo senso forse erano...
Era la loro missione.
Era la loro missione, esattamente. Ma infatti poi purtroppo il discorso che Sparta è finita anche molto presto in questo modo qui, che poi dopo andremo a vedere meglio nei dettagli, è che sostanzialmente Sparta, essendo gerarchica, poi dopo andiamo a vedere le tre grandi classi, sono gli Spartiati, i Perieci e gli Ilioti, solo verso la fine hanno iniziato a poter mischiarsi fra di loro. Prima sostanzialmente uno Spartiato poteva esclusivamente, cioè nasceva e moriva Spartiato senza poter avere cambi di classe e di o meglio, gli Iloti non potevano arrivare a essere gli Spartiati, e quindi questo ha fatto sì che la storia di Sparta finisse anche abbastanza velocemente, perché non c'è stato neanche un cambio generazionale, e quindi tutto questo purtroppo è dovuto un po' alla chiusura di Sparta, essendo che Sparta, rispetto a quello che poteva essere l'impero romano, che un romano doveva essere un coltivatore, poteva essere un coltivatore, ma anche un legionario, in Sparta questo non esisteva, tu crescevi, eri un guerriero, esatto, e basta. Quindi questa evoluzione della comunità, della cultura, della comunità, del modo di vivere, diciamo che ha impedito molto a Sparta di poter avere un seguito come poteva essere quello di Atene e di
svilupparsi. Beh sì, diciamo che è stata un po' la politica che ha vinto sul
come un po' sempre.
Quindi non solo la politica, diciamo, positiva, ma anche quella un po' più, diciamo, non tanto bella.
Sì, un po' troppo chiusi gli spartani, però... Grande popolazione, grande.
Ma
adesso così facciamo. Io volevo un attimino così dire un po' anche geocriticamente dove fosse Sparta. E così poi dopo diamo anche un bello stacco musicale. Però adesso iniziamo ancora.
Sì,
iniziamo
sì.
Ancora un paio di cosette. Allora, innanzitutto, gli spartiani erano una popolazione doriche che si stanziarono nella Laconia, che sarebbe la parte meridionale del Peloponneso. La cosa positiva appunto di questa zona è che è molto fertile. Ed è anche molto difficile, un accesso molto difficile.
Laconia, se noi pensiamo il essere laconico, significa essere di poche parole.
Esatto, vedi che qua è torno.
Cioè, significa essere diretti, no? Esatto. Laconico.
Botto, a posto.
Questo significa essere spartano, no?
Vedete che torna sempre tutto.
Esatto.
Punto, la Sparta era racchiusa, confinava col fiume Eurota ed era racchiusa fra le montagne del Taigeto e del Parnone. E appunto qui, come dicevo prima, era anche molto difficile da arrivarci. I Dori, invadendo il Peloponneso, fecero di Sparta il centro della loro potenza, cioè la polis che fondarono fu detta Lacedemone. La regione era poco adatta alla vita marinara, ma in compenso consentiva una buona agricoltura e anche una pastorizia. Infatti, in Sparta riuscirono a creare questo sistema gerarchico, diciamo così, di Spartiati, Perieci e Ilioti, appunto perché comunque c'era varia, offriva il territorio, offriva comunque una buona coltivazione e una buona agricoltura. Diciamo ancora due parole. Allora, praticamente gli Spartiati chi erano? Gli Spartiati innanzitutto erano i meno numerosi della società, erano i discendenti dei Dori vincitori, essi erano i soli cittadini che godevano di tutti i diritti politici, non svolgevano attività lavorative, quindi loro si dovevano svegliare al mattino, allenarsi, essere delle macchine da guerra, essere coraggiosi e fedeli soldati. Questi erano i punti cardini di uno spartiato. Il mantenimento della famiglia era assicurato dalla rendita di un appezzamento di terreno su cui ogni spartiate aveva diritto, e poteva essere lasciato in eredità solo al figlio maschio primogenito. Questa è un'altra, ci colleghiamo di nuovo a quello di prima del fatto della longevità della loro cultura anche e delle loro società, appunto perché praticamente i diritti c'erano solo il primogenito, quindi era sempre, ritorniamo a essere sempre una cosa molto di casta, molto, molto ristretta,
molto patriarcale,
e molto patriarcale, quindi era complicato poi riuscire ad andare avanti, appunto,
a far crescere il popolo,
esatto, rispetto a quello che invece si sta poi, diciamo, per dire Roma.
Esatto.
Bene, adesso direi che facciamo un piccolo stacco musicale e poi continuiamo con i perieci, con i lioti, con leggi, con...
Partiamo prima magari con una... dopo con...
una bella
di Sparta, Sparta e Atene.
Bella chicca di Euclide, Sparta e di Atene. Così partiamo subito dopo lo stacco musicale. A dopo!
A dopo!
Figli di una frontiera. Una canzone dedicata a tutti gli esuli del mondo. Figli del mondo siamo, con le ali dietro ai talloni, che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni. Figli di una sigaretta, una sirena che ci mette fretta. Figli di un treno che parte e non ci aspetta. Figli della notte siamo, senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto. Figli di una frontiera, da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura. Figli della strada siamo, che ci porta dove vuole il vento, che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole, di una ferita che ci fa male nel profondo del cuore. Figli della pioggia siamo, col cappello calato sul viso ed il sonno calato negli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a paglia e ci si ferma accanto. Del mondo siamo, con due occhi che non credono a niente, che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente. Figli di una bufera, figli di un temporale, tagli e prova, che tu tagli e spera, siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa, che tu tagli e prova, che tu tagli e spera, torneremo tutti quanti a casa. Scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Cerco giorno e notte con l'angoscia per se strade mie, con la santa teppa che sorpassa in tutte le corsie, ognuno con la sua e ci ritroviamo nelle vie. Siamo bufali lanciati in corsa nelle praterie. Il conto poi arriva alla fine del giorno, da rabbia tra i denti la gente che è intorno. Pensi a Frida, giri vagabondo, riprenditi a calci in faccia e ringhia con il cazzo che affondo. I palazzi girano in tondo, in piedi si prende più aria, per questo ti rialzi in un secondo. Tieniti stretta allora il ferro e il sangue nella gola. Ora questo sapore è la vita nostra nelle notti di Roma. L'adrenalina, stai calmo, che strippano tutti davanti al rumore del vento quando si apre il portellone. Pensa agli sbagli che farai, urla Greg Kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. A canna i ricordi, lo devi a sti corpi di fighe, gridano liberi o morti. Forti con ognuno che cade, altri cento ne sono risorti. I morti li ricordi, non solo col vino rosso a terra, addosso te li porti. Ora che serve gente per sta guerra, salta a bordo, non mi scordo mille frasi dette allora, che quando cresciamo navighiamo con la stessa suola. E dalla scuola un rullo scriva l'Appio Tuscolano. I ragazzi sono colpevoli ancora, mica cazzeggiamo. Una bomba l'orsini ti pugnala la mano, il silenzio li tomba, ma un fischio ti chiama dall'ombra e ti fa un inno strano. La sabbia più bianca e le resta con me. Senza speranza andiamo finché un cane ci segue, una destra avanza, le bella alla fine col tuo teschio danza.
Alla fine col tuo teschio danza.
Pensa agli sbagli che farai, urla Greg Kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai. Pensa agli sbagli che farai, urla Greg Kick in the sky. Ti cerco e non ti trovo mai, su questa strada per te ho mille fiori e guai. Ti ho vista in giro, ora lo sai. We are lighting the night as a fire. Quindi se scegli il nostro fuoco, bruceremo insieme senza spegnerci mai.
Ed eccoci tornati dopo i due stacchi, i due pezzi musicali. Come avete letto e visto e sentito già da prima, stiamo parlando di Sparta. Abbiamo fatto una piccola introduzione di Sparta, abbiamo parlato un po' del sistema diciamo politico che aveva, sì, ma questo ne parleremo ancora dopo.
La differenza un po'.
Esatto. E vi avevo detto che avremmo iniziato con una chicca di Euclide.
Sì. Quindi. Ma più che altro voglio facciamo un piccolo parallelismo con quello che siamo noi, no? Con quello che è il nostro mondo. Noi amiamo la patria, siamo disposti a dare tutto per la nostra patria, siamo disposti a dare tutto per la nostra nazione, lo diamo, lo facciamo e ogni giorno agiamo in tal senso. E così erano anche gli spartani. Allora vi leggo delle cose particolari. Tra l'altro c'è anche una bella polemica contro Atene e questa qui oggi la possiamo ribaltare nei confronti anche della politica attuale, no? Che c'è in Italia, c'è nel mondo, no? Per gli spartani era naturale che ogni momento e ogni atto fossero inquadrati al servizio di una patria concreta, unica e certa. Ciò bastava a conferire un senso alla loro vita e alla loro morte. In questa funzione collettiva era dato di esorcizzare l'ossessione della mente greca, la biologica necessità di morire, sottraendola agli spasimi del terrore individuale. Diciamo che esorcizzavano la morte donando praticamente facendo comunque comunità, perché loro comunque
esatto,
erano una casta guerriera, no? Allora, infatti qua si parla della differenza invece con Atene, e torniamo ancora su questa cosa qui. Qui c'è proprio un attacco totale nei confronti di quello che è Atene, che poi oggi, ribaltandola su quello che è la società di oggi, possiamo definire anche la nostra casta politica di oggi, no? Usando questo termine un po'.
Ci piace.
Il mito di Sparta prospettava, a fronte della crisi dell'universo ellenico e ateniese, nella fattispecie, il governo dei migliori, a prescindere dall'attendibilità della qualifica, contro quello dei mestieranti della politica. Un reciproco controllo delle funzioni che era garanzia di equilibrio, poiché il mito sottaceva i conflitti di potere, che furono frequenti e spesso cruenti, contro la cronica instabilità delle democrazie, la sovranità della legge contro la passionalità dei collegi giudicanti. Soprattutto Sparta rappresentava la nostalgia della sobrietà, tanto nello strenuo controllo dei consumi, mentre le smanie futili e gravose del fatto devastavano altrove quella misura che si era un tempo identificata con il gusto ellenico, quanto nell'economia della parola. Quindi loro, diciamo che facevano della sobrietà e quindi anche dell'economia della parola, come dicevamo già prima, quindi di essere persone sobrie, di essere persone concrete, di essere persone che andavano al centro, no? Di quello che era l'obiettivo, di quello che era comunque il discorso. Contro comunque invece i mestieranti della politica, contro questo modo comunque di affrontare corrotto, poi che diventava corrotto, che diventava comunque alla mercé dei consumi, che diventava quello che è diventato oggi, fondamentalmente quello che è oggi la politica, esatto. No? Quindi noi siamo spartani da questo punto di vista col cuore, no?
Esatto,
perché siamo contro questo mondo, che comunque anche Sparta lo era, no? Difatti qua l'inciso si collega al fatto che, appunto, come dicevo prima, gli spartani amavano tacere, amavano cioè fare i fatti.
Perfetto, molto bello, mi è piaciuto moltissimo. Ecco, allora, noi prima stavamo parlando della casta di Sparta, cioè come era composta appunto la società spartana. Abbiamo detto che c'erano gli spartiati, cioè gli unici che potevano fare politica, gli unici che combattevano, gli unici che avevano comunque dei privilegi, e poi c'erano i perieci. Chi erano i perieci? Infatti lo dice la parola stessa in greco, cioè peri, intorno, aikos, casa. Mi ricordo ancora questa cosa perché ho fatto il classico. erano quelli che vivevano, residenti nei dintorni, erano discendenti quindi di quella parte degli antichi abitanti che si erano arresi, che si erano arresi senza fare resistenza ai dori, e quindi avevano dei privilegi in più rispetto agli ilioti. Quindi erano uomini liberi come gli spartiati, ma non potevano partecipare alla vita dello Stato. Potevano invece commerciare liberamente e possedere terreni. In caso di guerra servivano come truppe ausiliare. Ecco, già questo già è essere un perieci, diciamo che tutto sommato non era neanche così male. Mentre gli Loti invece erano sostanzialmente discendenti degli antichi abitanti che erano appunto prima dei Dori, erano ridotti sostanzialmente alla miseria, erano dei servi, servivano appunto a dare sostento, a dare cibo, a dare qualunque cosa che lo spartiato non poteva e non voleva e non doveva fare, lo facevano quindi gli illoti. Quindi coltivavano i campi, allevavano il bestiame. Infatti gli illoti erano assegnati agli spartiati dello Stato, cioè che ognuno di loro, ogni spartiato aveva, tra virgolette, un illoto da poter gestire, diciamo così, per i propri scopi. Quindi questo era formato lo Stato dello Stato,
sì, la forma governativa.
Grazie, mi ero perso un attimo. Ecco, quello che adesso volevo ancora dire è come era formato appunto il governo di Sparta, perché non abbiamo ancora parlato bene del governo di Sparta. Allora, l'ordinamento politico di Sparta si attribuisce a Licurgo, che era un personaggio appunto di incerta storicità e datazione. Si dice variabile tra l'undicesimo e il settimo secolo a.C. Quindi l'elaborazione delle leggi che fissava l'ordinamento politico di Sparta venne attribuito appunto a Licurgo. Secondo la tradizione, tale legislazione, chiamata Grande Retra, sarebbe stata detta a Licurgo dalla Pizia, che era una sacerdotessa di Apollo a Delfi, con l'obbligo di mantenerla immutata nei secoli a venire. Dopo aver indotto i suoi concittadini a giurare che avrebbero osservato le sue leggi, Licurgo partì per un lungo viaggio, dal quale non fece più ritorno, morendo a Creta, probabilmente suicida, dicono. Al di là della tradizione, che appunto e dei miti, diciamo, l'ipotesi più probabile è che il sistema delle istituzioni spartane si sia avvenuto definendo in età arcaica, dopo la prima guerra messenica. Quindi l'ordinamento politico di Sparta prevedeva le seguenti figure: due re, diarchi, probabilmente per impedire eccessive concentrazioni del potere, appartenenti a due famiglie, gli Agiadi e gli Europontidi, che si ritenevano discendenti di Eracle, l'eroe mitico fondatore di Sparta. Avevano quindi compiti militari, cioè il comando dell'esercito, e quello religioso. Cinque efori, in greco erano custodi, sorvegliatori, sorveglianti. Eletti fra tutti i cittadini, restavano in carica un anno e avevano poteri molto estesi, compreso quello di giudicare gli stessi re. Quindi erano figure molto importanti, perché comunque davano anche un punto di vista esterno rispetto ai due re. E quindi anche questa è già una visione comunque molto aperta.
Molto particolare.
Esatto, che non in quel periodo, insomma, era così scontata. La Gerusia, o Gerusia, un consiglio degli anziani composto da 28 spartiati sopra i 60 anni, più i due re. La Gerusia preparava le leggi da approvare in assemblea e giudicava i reati più gravi. I membri della Gerusia si chiamavano Geronti. Poi c'era l'assemblea, chiamata Sparta Apella. Comprendeva tutti gli spartiati e solo gli spartiati con più di 30 anni. Si riunivano una volta solo al mese, eleggevano gli efori e i geronti, decidevano sulla pace o sulla guerra intanto, quindi, e non potevano discutere, ma solo approvare o respingere le proposte di legge. Quindi questo era un bel sistema, e anche direi forse a tratti innovativo, comunque rispetto a, sì, comunque questa cosa dei sorveglianti che guardavano e giudicavano anche i re, non è una cosa com'è così tanto scontata rispetto,
soprattutto visti i tempi, no?
Visti i tempi, visti appunto anche come si dicono che spartani erano solo guerrieri brutti, cattivi, in realtà così tanto non lo erano, anche se comunque
ma anche noi dicono che siamo brutti e cattivi,
quindi un po' lo siamo, dai. Perché... no, noi saremmo belli cattivi,
ma,
siamo...
ma allora io adesso innanzitutto faccio un piccolo inciso, no? A 17 anni il giovane spartano diventava un soldato, tale rimarrà fino ai 60 anni. Non si occuperà di commerci né di cultura di campi, non avrà interessi intellettuali, né viaggerà per conoscere altri paesi, non gliene potrà fregare di meno, diciamo. No. Dovrà sempre essere ben esercitato nell'arte della guerra. E veramente la falange spartana fu una formidabile formazione militare, per secoli ritenuta invincibile. E le donne ebbero un'educazione rude e simile a quella degli uomini. L'amore per la patria e lo spirito di sacrificio furono veramente esemplari. A ciò si unisce anche, questo qui lo aggiungo, adesso vi do anche degli aneddoti, quello che era l'esempio di coloro che erano i comandanti, no? I vari re o i vari,
certo,
o i vari governanti di Sparta. Per esempio Agide, l'ultimo re di Sparta, fu arrestato con l'inganno e fu condannato dagli efori senza processo. Vedete un po' che tipo di dignità davano alla morte, no? Anche proprio nella loro filosofia di vita, e che quindi nella loro filosofia anche che riguardava la morte. Mentre veniva condotto al patibolo, vedendo uno dei suoi servi che piangeva, gli disse: «Non piangere per me, amico. Proprio una morte così ingiusta e illegale mi rende superiore ai miei carnefici». E con queste parole porse docilmente il collo al cappio. Questa era la dignità anche degli spartani, anche di fronte alla morte, no? Quindi come affrontavano la morte. E soprattutto, io dico che loro non erano antifa, adesso vi spiego il perché. Perché benché fosse zoppo da una gamba, Androclida, in questo caso qui, lo spartano Androclida si arruolò fra gli uomini atti alle armi. Poiché alcuni, data la sua menomazione, erano decisi a impedirglielo, egli commentò: «Ma per combattere con i nemici bisogna star fermi, non scappare».
Spettacolo. Molto.
Quindi, giusto per farvi capire lo spirito, no? Degli spartani. Un'altra cosa che volevo...
Beh, un po' come le New Balance, no?
Esatto.
L'adesivo dei fantasmi del passato, bellissima.
Esatto.
Le New Balance, sempre per restare o rincorrere, mai per scappare.
Esatto, esatto.
Molto figo, molto figo.
E difatti questa qui era la cultura, diciamo, spartana, la controcultura spartana, vogliamo definirla, che era la cultura guerriera, la cultura di una casta guerriera che era davvero tale. Ma la cosa più... una cosa bella che loro fondamentalmente... Loro si spogliavano di tutti gli averi, nel senso che gli averi proprio non li avevano, perché l'unico compito che loro avevano era quello di combattere. Alcamene, figlio di Teleclo. Quando uno gli chiese quale fosse il modo migliore per conservare il regno, Alcamene, figlio di Teleclo, rispose: «Basta non dare troppa importanza al guadagno». Questo era l'esempio degli spartani, no? Questa era la cultura spartana, e questo qui lo dicevano i governanti, ce lo dicevano coloro che esercitavano il governo, il potere, e fra l'altro, adesso poi dopo lo andremo a vedere, non è che loro si tiravano indietro nelle battaglie, ma loro erano i primi che erano coloro che erano in prima linea nelle battaglie, quindi rischiavano in prima persona. Diciamo che è un po' come facciamo noi, fondamentalmente i nostri
essere esempio, no?
Essere esempio in tutto, no? E gli spartani ci hanno insegnato quello che significa l'esempio del combattere, l'esempio della guerra. Qualsiasi guerra stiamo combattendo.
Molto bene, molto bene. Con queste parole io direi che vi possiamo lasciare al secondo stacco musicale
Poi ci avviamo alla conclusione.
E ci avviamo alla conclusione e a tutto quello che era l'educazione di un giovane spartiato prima.
Fantastico.
Di andare in battaglia. A dopo.
A dopo.
Che chiamate libertà, venditori di tumori della dea democrazia, freccia rossa progressista che ti vanti l'avanguardia, sempre pronta a venderti di carriera o codardia. Siamo nati qui, squadra dell'essere, ma se andati qui sul fronte dell'essere, come vedi ancora noi, a non credere ai vostri giochi e ai vostri eroi. Farci voi falsi ribelli dell'industria del mercato, no globali a tempo perso, poliziotti e sindacato, gioco delle parti.
uguaglianza. Parlate di giustizia fra decine infami, voi schiavi dell'avarizia. Siamo nati qui sul fronte dell'essere, la sera arrivati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi, ma non vede i vostri giochi e ai vostri eroi.
Finale del nostro speciale su Sparta, come avete sentito sono sempre io e Euclide che stiamo facendo questa speciale guerriero, direi. Abbiamo parlato un po' della società di Sparta, abbiamo parlato un po' di tutto quello che è stato Sparta nella sua storia, ma non abbiamo parlato di un aspetto che caratterizza Sparta, cioè l'educazione dei giovani spartiani. L'educazione militaresca dei giovani spartani era tutta a formare guerrieri forti, senza paura e culminava in prove severissime e spesso crudeli. Senza parlare della selezione alla nascita, perché quello si sa, perché lo sappiamo, no?
Sì,
che
sì.
Quelli che sopravvivevano, dicevano, alla notte, o quelli più in forma e tutto, li tenevano, gli altri ci facevano una fine non bellissima.
Sì.
Però quello lo sorvegliamo, secondo me, perché noi abbiamo già studiato, lo sentiamo tutti i momenti, queste cose qua. Ma quello che mi interessava un po' di più era questo, appunto. Tra queste tre, che dicevo prima, quindi delle prove di forza, diciamo, di un giovane spartano, era la Cripteia. Cioè, il ragazzo viene lasciato solo nelle campagne o nei boschi, armato di un solo piccolo pugnale. E gli doveva mostrare tutto il suo valore assalendo di notte e sgozzando gli loti. Vedi che servivano anche quello, no?
Certo.
A creare degli spartani. Cioè, che erano, appunto, come dicevo prima, gli schiavi. Quindi queste usanze avevano un carattere sostanzialmente rituale, cioè segnava un carattere, un passaggio, diciamo, tra il passaggio del giovane alla pubertà, appunto alle condizioni di un guerriero spartano, perché un guerriero spartano doveva saper fare tutto nell'ambito della guerra.
Della guerra.
E quindi doveva anche, appunto, sapersi difendere, dovessi sapersi procurare il cibo, doveva essere un guerriero a 360 gradi. Le autorità quindi mandavano fuori in luoghi diversi della campagna i giovani che sembravano più accorti, permettendo loro di portare con sé solo un pugnale, quindi era necessario per mangiare e nient'altro.
Il con giovane dovevano far tutto praticamente.
Esatto, un piccolo pugnale. Quindi i giovani durante il giorno si disperavano nei luoghi più nascosti, dove riposavano indisturbati. Quando calava la notte, scendevano nelle strade, uccidevano quanto più gente per cercare di prendersi il cibo e tutte le cose che avevano bisogno per sopravvivere. Anche sotto gli altri punti di aspetto, il comportamento degli spartani verso gli loti, appunto, come dicevamo prima, era molto duro e crudele, perché per essere, per esempio, li costringevano a bere gran quantità di vino e poi li spingevano dentro a delle mense pubbliche per dimostrare ai giovani lo spettacolo degradante di un ubriaco. Quindi anche qui parliamo un po' anche dell'etica, appunto, che avevano,
esatto,
gli spartani in questa... nella loro
mi viene in mente un pezzo di una canzone: solo i duri sono i forti, possono essere spartani.
Beh, certo,
questo è proprio identificativo.
Esatto. Infatti, chi disse a Sparta l'uomo libero è più libero che altrove e lo schiavo più schiavo, ha compreso bene il divario esistente tra le due condizioni di vita. Quindi qua, ho voluto dire questa chicca così, parlando un po'. Adesso lasciamo un po' Euclide, che parlerà anche un po', appunto, dell'etica, della gerarchia di un combattente.
Sì,
no?
Sì. Allora, la gerarchia era, diciamo, i comandi venivano dati in maniera gerarchica, nel senso che c'erano delle regole molto precise alle quali comunque non si doveva minimamente, non si poteva comunque ovviare a queste regole. Quindi vi faccio un esempio. Allora, durante una battaglia uno spartano stava per abbattere la spada su un nemico, ma sentendo il segnale della ritirata non meno il colpo. Quando uno gli chiese perché non aveva ammazzato un uomo ormai alla sua mercé, rispose: perché è più importante obbedire al comandante che uccidere. Quindi loro non erano fondamentalmente solo ed esclusivamente dei fanatici da un punto di vista della guerra, del combattimento. Erano fanatici perché, come dicevamo prima, loro non si chiedevano quanti erano, ma si chiedevano dove erano. Cioè, non si chiedeva quanti nemici c'erano, ma esattamente dove erano, perché comunque quello che loro interessava era comunque combattere, e molte volte hanno vinto delle battaglie anche in pochi, ma questo qua era dato soprattutto dalla loro gerarchia. Ed è un esempio che noi dovremmo sempre... Allora, uno spartano, è vero che il comandante, il re, combatteva in prima linea, però è anche vero che quando il re dava la ritirata, o il comandante dava la ritirata, o colui che comunque era sul campo dava la ritirata, che comunque comandava il plotone, dava la ritirata, oppure diceva di avanzare, tutti quanti avanzavano. Se diceva di ritirarsi, si dovevano tutti quanti ritirare. E soprattutto, come in questo caso qui, loro non è che uccidevano tanto per uccidere, infatti qua fu risparmiata una vita semplicemente perché comunque era suonata la ritirata. E questo era per far comprendere che l'etica guerriera era veramente un'etica guerriera loro, e questo li rendeva fondamentalmente invincibili. Sappiamo benissimo che la gerarchia serve proprio a questo, per costruire una crew, per costruire un marmo nel quale comunque diventa impenetrabile, diventa forte, che comunque solo attraverso la gerarchia può compiere i propri doveri e può comunque combattere nella maniera più opportuna e migliore.
Esatto. Ma adesso così volevo così dire ancora qualcosa sull'equipaggiamento di uno spartano, no? Com'era in qualche modo vestito, com'era equipaggiato, appunto. Quindi l'esercito spartano era composto principalmente dagli opliti, cioè che erano le unità di fante. Essi erano dotati di lance, cioè i dori, spade corte Xiphos e uno scudo circolare di bronzo Oplon. Molte polis greche inserivano nei loro propri eserciti dei tratti distintivi in modo da distinguere i propri soldati da quelli di un'altra polis. Quelli degli spartani era la tunica, cioè chitone, la lettera lambda. Infatti, come se vedete nella locandina, appunto, c'è lo spartano che ha lo scudo e c'è appunto la lettera lambda.
Esatto.
Usata come simbolo politico e militare, che faceva riferimento primo al primo nome della città, Lacedemone, appunto, e che veniva dipinta sugli scudi spartiati sugli scudi spartiati. Per gli spartani, appunto, i lunghi capelli, come ti dicevo prima, quelli che stavamo parlando io e lui, simboleggiavano l'uomo libero. E infatti, una cosa così che a me ha fatto un po' sorridere, che prima della battaglia uno pensa, che ne so, partono tutti i gagliardi e tutti, in realtà loro si oliavano e si lisciavano i capelli, i loro capelli lunghi, appunto, come segno così distintivo, come appunto diceva qui, perché erano un uomo libero, erano,
mentre il buon Paolo si liscia la barba.
Io mi liscio la barba.
Perché i capelli
capelli non pochi, cioè li ho pochi, li tagliamo,
ce li corti.
Esatto. E quindi questo mi ha fatto un po' così sorridere vedere io mi immagino sempre lo spartano duro e puro, poi in realtà prima gli sta lisciando i capelli, fa anche sorridere, però era
un loro gesto, diciamo, per condurre la battaglia, no?
Esatto. Quindi poi bisogna dire che nel periodo arcaico gli spartani erano equipaggiati con armature di bronzo e un elmo, di solito un elmo corinzio, mentre gli opliti spartani venivano spesso rappresentati con una cresta sull'elmo. Infatti, adesso che ci penso, quello della locandina è un oplito, quindi era uno della fanteria. Ma anche una cosa secondo me carina da dire è che cioè l'esercito spartano è tuttora preso come esempio, cioè Navy Seal. C'è un bel se volete vedere un documentario su YouTube, se non c'è, su Navy Seal, cioè il parallelismo tra Navy Seal e Sparta. E la cosa carina è che i Navy Seal, che sono il corpo d'elite del mondo, penso, o comunque degli americani, hanno preso spunto in tantissime tecniche, tantissimi modi, appunto, come parlavamo prima, etici, gerarchici e tutto, da Sparta. Quindi anche le prove che fanno i Navy Seal, che a volte vediamo nei film, che comunque sono reali, no? Che sono tipo tutti abbracciati, che devono abbracciati legati vicino alle spiagge d'inverno e devono resistere, 3000 addominali o flessioni e tutto, sono tutte prese da quelli dagli spartani per forgiare quindi dei soldati che davanti a qualunque prova e davanti a qualunque tipo di pericolo non si tirano indietro, appunto, come facevano gli spartani
non si tiravano indietro davanti a nulla. Infatti il loro mito nasce proprio da questo. Il mito degli spartani nasce dal coraggio, no? dalla capacità comunque di non darsi mai per vinti, anche dicendo ok, siamo di meno, ma tanto di meno, loro hanno anche vinto delle battaglie importanti contro i persiani, contro i turchi, contro
non ci interessano.
E comunque, beh, io mi sento, anche se c'è da dire che conoscere, diciamo, gli spartani bisognerebbe approfondire, bisogna fare una puntata ancora più ampia, però io mi sento molto col cuore spartano.
Sì.
Però essere, secondo me, spartani fino in fondo non è facile, perché essere spartani è una una scelta di vita, no? Nel senso, ma Spartani era portato, io dico, al tempo di oggi.
Certo, sì, sì, no, certo, non si può essere...
Ci mettiamo la spada, esatto, e andiamo in giro a...
No, non si può.
Però fare le flessioni si può fare.
Sì, secondo me, sì, no, ma poi anche avere un'etica,
certo,
una gerarchia, rispettarla, secondo me credo che sia una delle cose importanti e fondamentali per una qualsiasi comunità. Infatti noi penso che la nostra comunità si fonda su questi schemi, quindi gerarchia, rispetto, etica. Intanto non bisogna mai, come
facevano, abbandonare un fratello.
Esatto, come facevano anche gli Spartani. Una delle cose che diceva lo Spartano era che ti insegnavano era di guardare se stesso. Cioè, poi nel gruppo, nel momento in cui tu infatti c'è anche sempre in quello speciale, quello ho visto, la cosa che mi è piaciuta moltissimo era: uno Spartano da solo poteva essere forte come qualsiasi altro guerriero. La cosa che ha funzionato in Sparta era l'unione, era la comunità che si era creata e che c'era tra gli spartiati, che faceva sì che erano poi imbattibili,
esatto,
che è un po' come tocchi uno, partono tutti, lì sì, era poi un qualcosa di veramente...
Questa comunità basata sulla gerarchia, sul coraggio, sulla disciplina, sull'etica della battaglia, no? Sappiamo benissimo che invece da altre sponde, da altri punti di vista, da altri mondi, non c'è questa etica della battaglia, se si può dare una coltellata da dietro si dà e si corre via e si scappa, no? Invece lo Spartano affrontava il proprio nemico a viso aperto, lo affrontava con coraggio, lo affrontava con secondo un ordine gerarchico. Diciamo che io mi sento molto vicino, sì, almeno sì, col cuore, no, agli Spartani.
No, sicuramente anch'io.
E quindi
no.
Io direi una cosa.
Sì.
Parliamo innanzitutto del fatto che siamo chiusi come asso di bastoni.
Purtroppo,
e questo,
ragazzi,
purtroppo è una cosa che... Sappiamo benissimo che per la nostra comunità a Torino è una cosa non tanto positiva. Chi vuole comunque dare una mano all'asso di bastoni lo può fare, anche perché siamo in un momento delicato, sia per quanto riguarda la nostra, sia per quanto riguarda l'Italia, che per quanto riguarda questa gestione anche di questa epidemia. E chiaramente l'asso di bastoni non vive di aria, vive semplicemente anche di introiti, e in questo momento qua ci sono dei mancati introiti che purtroppo le spese però avanzano, quindi questo qui noi lo diciamo affinché qualcuno voglia dare una mano all'asso di bastoni può interpellarci e
mettiamo,
sappiamo,
comunque i link, abbiamo messo,
mettiamo i link su Facebook,
appunto, della raccolta
e su dappertutto stiamo facendo una piccola raccolta per l'asso di bastoni, per questo nostro avamposto, che è uno dei più antichi, diciamo, tra virgolette antichi, no? Uno dei più antichi avamposti di Casa Pound in Italia, dei più storici, no?
Dei
più,
sì, sì.
Dei più... E tra l'altro non vediamo l'ora di aprire, no?
Perché... Sì, secondo me c'erano grandissime novità. Quando apriamo,
grandissime novità, sarà
bello.
Non dimentichiamo di sostenere Pivert.
Quello sempre.
Questo lo voglio dire, perché Pivert è vero, è un brand di abbigliamento comunque non riferito a una parte politica, però sappiamo benissimo che è un po' nostro, diciamo, possiamo definirlo così. Anche loro stanno vivendo un momento particolare, perché sono costretti a essere chiusi da questo DPCM abominevole, assurdo. Quindi sosteniamo la nostra comunità, sosteniamo la nostra economia regionaria. Non combattiamo il fatalismo, non rimaniamo a guardare, non stiamo a dire purtroppo non ce la facciamo perché non moriamo un DPCM alla volta, no?
Esatto.
Da questo punto di vista.
Poi
nulla.
Ho visto che il primato nazionale ha fatto un più 12% rispetto all'altro anno, quindi anche qui
compriamo il primato nazionale, andiamo ancora di più il prossimo anno.
Esatto,
facciamo
un bel 24,
raddoppiamo quello di quest'anno.
Che anche Altaforte, sosteniamo il primato nazionale, Pivert, tutto, ragazzi.
Dobbiamo sostenere la nostra economia, il nostro mondo, perché noi purtroppo non vogliamo piangerci addosso, perché non è il nostro stile, però se noi ci sosteniamo riusciamo a vincere contro molti farabutti che invece ci vogliono vedere, fra virgolette, morti.
Esatto. Io direi che quindi siamo arrivati alla fine del nostro speciale su Sparta, il nostro speciale fatto in due, primo speciale abbiamo fatto in due. Speriamo che vi sia piaciuto.
Andata benino, dai.
Dai, sì, noi
ma lo facciamo, lo facciamo giudicare.
Esatto, noi ci siamo divertiti, quindi importante anche quello. E niente, noi vi lasceremo al prossimo venerdì, sempre dalle 20 alle 21. Esatto. Con un altro speciale, anche lì un po' croccante, direi. Un po' più, leggero, però è stato è molto carino anche quello, secondo me. E niente.
Oh, possiamo salutarci?
Salutiamoci pure.
Un saluto da Euclide da Torino.
Un saluto da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Aprile l'alba cominciava a Berlino dell'Europa, l'ultimo respiro. Un migliaio di giovani attorno a un bunker, da tutta Europa venuti a morire con te Gian, venuto dalla Francia. Con i tuoi 20 anni e la speranza di poter forgiare l'Europa della libertà, con la certezza di morire per la civiltà. Un anello di fuoco ti stringeva d'assedio, un anello d'oro stretto a tuo dito, di un amore che già tu sai, amore, amore che non rivedrai mai. Una croce di ferro sul petto, il mitra stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto, ma era l'Europa che moriva con te. Solo tra l'odore del sangue guardavi rossa in faccia la morte, la tua voce tranquilla parlava così.
Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia, mentre scivola lenta la Senna. Passeggiare lungo gli Champs-Élysées tra i colori e il profumo dei fiori, il sorriso di lei t'accompagna incorniciato tra quelle labbra dipinte d'arancia. Camerata, tu non sai com'è bella l'estate là in Francia.
Una croce di ferro sul petto, il mitra stretto, due rune d'argento sopra l'elmetto,